www.storiedijo.it e la storia continua. Libri per tutte le tasche. Le prime capitali dell'editoria. Il primato della produzione libraria per buona parte del Cinquecento resta Venezia. Si tratta di un fenomeno innanzitutto italiano, se si pensa che ai torchi della Repubblica esce più del 56% dei volumi impressi in tutta la penisola. La piazza veneziana riesce a reggere, in un primo tempo, anche la concorrenza dei mercati stranieri, che tuttavia sono destinati a crescere sempre di più nel corso del secolo, fino a decretare la fine dell'egemonia della Serenissima. A Parigi l'industria editoriale è trainata dall'università, una delle più antiche e importanti di tutta Europa. L'altro importante polo francese è Lione, vivace centro di produzione e di scambi, dove venivano organizzate fiere librarie. In Svizzera, accanto a Ginevra e a Zurigo, dove la stampa viene utilizzata soprattutto come strumento di divulgazione della riforma protestante, il centro più vitale è Basilea, una delle culle dell'umanesimo cinquecentesco, che influenza anche la produzione libraria, con l'ampia diffusione di edizioni di classici in latino e greco. Tra i centri tedeschi spiccano Lipsia, Colonia e Francoforte, ma sono i Paesi Bassi ad affacciarsi sempre più prepotentemente sul mercato librario, che conquisteranno nel corso del Seicento Leida e soprattutto Anversa. E per capirne di più sulle parole chiave, incunabolo, frontespizio e colofon. Incunabolo è così chiamato un libro pubblicato prima del 1 gennaio 1501. La definizione deriva dal latino incunabula, che significa fasce di neonati, quindi più genericamente infanzia. Così gli incunaboli sono i libri di stampa più antichi, quelli che appartengono ai primi decenni di vita della nuova arte impressoria. Il frontespizio si trova all'inizio del libro, isolato rispetto al resto del volume. Riporta il titolo e talvolta l'autore dell'opera. Piuttosto raro, nelle prime edizioni, il frontespizio si diffonde soprattutto nel Cinquecento per necessità pratiche. Cresce il numero dei libri stampati e diventa necessario riuscire a distinguerli tra loro in modo rapido, ma anche perché il concetto di paternità intellettuale di un testo, quasi sconosciuto all'uomo medievale, si fa sempre più vivo nella mentalità comune. Una medesima opera poteva presentare un diverso frontespizio da un'edizione all'altra, anche se stampata dallo stesso tipografo. Così, l'edizione tascabile del Canzoniere e dei Trionfi, pubblicata dal Manuzio nel 1501, riporta come frontespizio le cose volgari di Messer Francesco Petrarca. La successiva edizione del 1514 è indicata invece come Il Petrarca, titolo che sarà confermato anche nella terza edizione del 1521. Così avviene pure per il capolavoro dantesco Le terze rime di Dante, Venezia, Aldo Manuzio, 1502. Gregorio de Gregoris, 1515, e diventano più semplicemente Dante, a Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresani del 1515. Il Dante, che è a Lione, Giovanni de Turni del 1547. Così il tempo si diffonde, in tempo si diffonde anche la forma, che poi è passata alla tradizione commedia. Il primo a introdurre l'attributo divina fu il celebre stampatore veneziano Gabriel Giolito nel 1555, nella sua edizione del poema dantesco. Ed eccoci al colofon. Solitamente collocato alla fine del volume, è una sottoscrizione del tipografo che fornisce una serie di dati circa l'edizione, come il nome dello stampatore, il luogo e la data di pubblicazione. Oltre a ciò, il colofon poteva registrare altre informazioni che lo stampatore giudicava importanti. Così, per esempio, Aldo Manuzio sottoscrive la sua prima edizione tascabile delle opere volgari di Petrarca, segnalandone le qualità presso il lettore, nonché il privilegio di stampa ottenuto dal Senato veneziano. Impresso in Vineggia, nelle case d'Alto Romano, nell'anno 1501 del mese di luglio et tolto et sommissima diligenza dello scritto di mano medesima del poeta, che è il Petrarca, avuto da Messer Pietro Brembo per la concessione della illustrissima signoria nostra, che per 10 anni nessuno possa stampare il Petrarca sotto le pene che in lei si contendono. È curioso osservare che la pratica del colofon deriva dalla tradizione manoscritta. Spesso i copisti collocavano alla fine dell'opera che avevano trascritto una formula conclusiva, in cui lasciavano traccia di sé, registrando per esempio il proprio nome o una data. Stampa? No, grazie. Alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.